È stata emessa oramai più di una settimana fa la sentenza del processo di primo grado nei confronti di compagne e compagni imputati nella cosiddetta operazione Scintilla, operazione che ben conosciamo qui a Torino, visto che aveva portato anche tra le altre cose allo sgombero dell'asilo occupato di via Alessandria 12, che aveva portato principalmente però al tentativo di attaccare e scardinare una lotta decennale contro i centri di detenzione per migranti e contro la macchina delle espulsioni. Siamo in diretta con un compagno. Ciao Larry.
Ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
Compagno, peraltro assolto all'interno di questo processo, ma partirei appunto con il chiederti un commento rispetto alla sentenza e rispetto anche al ruolo politico che i dispositivi di condanna comunque incarnano, al di là dell'inchiesta.
Sì, Boh, partirei tra virgolette con le note positive, ovvero che questo ennesimo tentativo delle procure italiane, un impianto accusatorio basato sulle associazioni sovversive con finalità o meno di terrorismo che le procure italiane stanno portando avanti negli ultimi anni, anche questo tentativo, come tanti altri, sono andati a non è andato a buon fine, quindi c'è stata la soluzione, è caduto il reato associativo, Torino continua, la Procura di Torino continua a portare avanti, l'abbiamo visto con Scriptamante, che diciamo, è stata l'unica finora vittoria che non sono riusciti a riportare in questo campo, ma che continua a riproporre, non ultima quella contro la Scatasuna. Rispetto, appunto, parlavi anche di assoluzioni, oltre all'associazione è caduto anche il reato di trasporto, di fabbricazione e trasporto di ordigni, ma non possiamo sicuramente parlare di una sentenza positiva se è qualcosa che esce dai tribunali caratterizzabile come tale. Infatti ci sono state riportate comunque delle condanne importanti. Un compagno è stato condannato a 4 anni e 2 mesi per un plico incendiario, un'altra compagna a 3 anni per incendio in concorso, e poi ci sono stati diversi compagni condannati per istigazione a delinquere, per degli opuscoli, ricordiamo sicuramente I cieli bruciano, l'indirizzario con tutte le ditte che collaborano con i CPR in Italia, che era stato un po' al centro anche di questa inchiesta.
Sì, sicuramente è molto interessante l'utilizzo, anche questo sempre più frequente, al di là della sovrapposizione dei reati associativi ai fenomeni di conflitto che si sviluppano nelle diverse città, quello di istigazione a delinquere, è sicuramente un aspetto molto significativo dell'utilizzo degli strumenti nella cassetta degli attrezzi della repressione in questa fase storica, sicuramente da non sottovalutare. Un altro dispositivo di condanna interessante riguarda quello per concorso in incendio, su cui magari mi soffermerei un attimo perché è attraversato da alcune peculiarità.
Sì, come dicevi tu, in realtà c'è l'attacco repressivo agli strumenti che erano in dotazione utilizzati da questo gruppo di compagni che lottava contro i CPR, è stato, diciamo, attaccato su tutti i fronti all'interno di questa inchiesta. Quindi sì, sicuramente gli opuscoli, abbiamo già parlato appunto di Cieli Bruciano che citavo adesso, ma anche il sito Macerie che lo aveva diffuso all'inizio. Infatti c'è stata l'aggravante di utilizzo di supporti informatici che ha regalato altri 3 mesi alle condanne, oppure lo sgombero stesso dell'asilo, che era il luogo in cui si organizzavano i compagni e le compagne, nonché il telefono, che è stato un po' il tramite attraverso il quale è arrivata questa condanna per incendio, in cui appunto tramite le intercettazioni hanno provato a creare le presunte prove per cui la compagna è stata condannata a 3 anni a seguito di un incendio che si era verificato nel 2016 nel CIE, nell'allora CIE, il CPR di Torino, incendio per il quale erano stati condannati alla stessa pena, erano stati arrestati subito dopo la distruzione di diverse aree del CPR di Torino, e alcuni reclusi che avevano portato avanti tra l'altro questa rivolta erano stati appunto arrestati subito dopo e condannati alla stessa pena. Quindi forse una prima riflessione a caldo in attesa delle motivazioni della sentenza è proprio questo dato allarmante, in cui vediamo un attacco diretto alla solidarietà, al sostegno delle lotte all'interno di questi luoghi, che non è mai mancato, che continua a non mancare neanche oggi, a partire da quando questi luoghi esistono e da quando immediatamente dopo sono stati portate avanti tutte le rivolte all'interno. Un attacco che potremmo definire quasi neocolonialista, perché gli viene attribuita la genesi stessa delle rivolte, come se all'interno chi si ribella alle condizioni, le infime condizioni degradanti che la gente subisce, non sappia i motivi per cui distruggere la propria gabbia e soprattutto come farlo.
Sì, una delegittimazione cognitiva sostanzialmente.
Sì, e poi vediamo che più o meno è anche lo stesso schema che, se vogliamo, possiamo ritrovare nelle rivolte del marzo 2020, in cui a seguito delle quali ci sono state un'altra operazione, ricordiamo quella di Bologna, i danni di un gruppo di compagni e di compagne, che erano stati accusati appunto di fomentare le rivolte all'interno delle carceri, e che ritroviamo ancora in alcune circolari da parte della direzione antimafia e antiterrorismo, che continua a vedere una regia esterna per quello che sono state le rivolte nelle oltre 20 carceri italiane durante il Covid nel marzo 2020, che poi, come sappiamo, hanno portato alla strage di Modena e alle morti non solo in quel carcere.
Ecco, abbiamo adesso in qualche modo affrontato l'utilizzo politico dei reati, la repressione in qualche modo è la dimensione politica che assume il kit a disposizione dei magistrati. Ti chiederei di passare, se non hai altro da aggiungere, in qualche modo a invece i sotterfugi, o meglio all'ingresso decisamente prepotente in scena delle tecnologie al servizio della repressione, il dispiegamento, il piazzamento di un ingente apparato sorvegliante, addirittura, se non sbaglio, l'installazione preventiva di microspie in alcuni casi, come alle Serrande di Corso Giulio, correggimi poi se sbaglio, fino al tentativo di legittimare, ne abbiamo parlato in più occasioni, come prova scientifica tecnologie di riconoscimento antropometrico decisamente dubbie, ecco, per usare un eufemismo.
Sì, sicuramente a seguito delle tante azioni che ci sono state contro le ditte che collaborano ai CIE e CPR, la Procura si è mossa con un largo spiegamento di forze e anche economiche, tecnologiche, a partire da l'utilizzo di intercettazioni, microspie, telecamere e ricerca dei positioning tracking all'interno di diverse strutture, dall'asilo al CIE di Corso Bruno, al CPR di Corso Brunelleschi, e proprio per raccogliere il maggior numero di elementi possibili per poi costruire di fatto, avendo questo vasto armamentario a disposizione, tutta la struttura dell'associazione come più gli faceva comodo in questa occasione. Rispetto alla parlavi delle perizie antropometriche che sono state utilizzate per accusare diversi compagni all'interno di questa inchiesta per il posizionamento di alcuni ordini davanti a dei bancomat delle Poste Italiane, che era attraverso la sua compagnia aerea, la Mistral, la responsabile delle deportazioni. Diciamo che in questo caso le perizie non sono state ritenute sufficienti in fase dibattimentale, e abbiamo visto come in questo processo, come in altri, appunto si sfoci dal politico al tecnico, e quindi non è tanto va anche, possiamo vedere come viene meno in alcune parti il ruolo del diciamo storico della difesa, ma ci si muova molto per esperti, ingegneri e quant'altro per da una parte all'altra, da parte dell'accusa e la difesa in processi che appunto diventano particolarmente tecnici, oltre che anche dispendiosi, perché se da parte della difesa ovviamente hanno tutti un pool di tecnici.
Da parte dell'accusa, volevi dire, ti è uscito,
certo,
di fede.
Da parte dell'accusa, tutto un pool di tecnici pronti a dimostrare le ragioni della procura. Da parte della difesa queste personalità sono ovviamente anche dispendiose, e diciamo poi sei costretto a controbattere sul loro stesso piano, e diventa complicato su diversi piani. Per quanto riguarda le perizie antropometriche, le abbiamo viste utilizzare sia in questo processo sia in quello Prometeo, che ha avuto un'altra operazione repressiva sempre di anarchici, di compagni e di compagni, e anche in quel caso si è raggiunta la soluzione, in questo caso in secondo grado, con un'altra soluzione. Possiamo dire rispetto a Scintilla che seppur diciamo dal punto di vista tecnico si sia arrivati alla soluzione per questo tipo di reati e per questo tipo di perizie, invece quella del DNA è sempre più inattaccabile in fase dibattimentale, ed è stata questa prova portata dalla procura a portare alla condanna a 4 anni dell'altro compagno.
Beh, descrivi uno scenario molto evidente, e soprattutto diventa molto evidente in inchieste di questo tipo, che assumono anche una visibilità diversa rispetto alla normalità silenziosa dell'evoluzione dell'apparato sanzionatorio. Sono contesti in cui, come dicevi tu, si sottolinea con grande evidenza la simmetria nella relazione tra difesa e accusa, il ruolo appunto delle controperizie come strumento di cui dotarsi, e non certo a costi rilevanti. Non tutte le persone sotto processo possono permettersi di sostenere delle controperizie, soprattutto se non hanno un bacino solidale che sostiene determinate lotte, determinati processi. E un'altra dimensione che in qualche modo vanno a incarnare le inchieste e i processi, incarnano un contesto abbastanza triste rispetto ad altri di potenziale mobilitazione, ma comunque un contesto di contrasto all'avanzata, alla normalizzazione di determinate tecnologie. Quindi se in qualche modo ogni sconfitta, per esempio del riconoscimento biometrico, antropometrico e via dicendo, in qualche modo è una piccola vittoria, come spiegavi molto efficacemente tu, c'è uno spostamento di investimento verso altri strumenti, altre tecnologie, come appunto quella del riconoscimento genetico.
Sì, e poi possiamo anche dire che è anche funzionale, forse, da parte della procura, mettere insieme diverse prove a carico degli imputati in termini tecnici e tecnologici, proprio per avvallare una piuttosto che l'altra nel caso di un tenendole appunto in concomitanza all'interno dello stesso dibattimento.
Certo. Intanto arriva un aggiornamento al 346-66-73263 sul fatto che si terrà una riunione del Consiglio dei Ministri alle 18.30, in cui è prevista un'informativa congiunta di ministri degli esteri, dell'interno e della giustizia sul caso Cospito. È evidente il tentativo di ribaltare il processo di visibilità, tornando a oscurare la dimensione di brutalità e di lento omicidio di un prigioniero, ed invece innalzarsi sul podio delle vittime da parte dello Stato e dei suoi aguzzini. Scusa per la parentesi, ma penso fosse importante in chiusura sottolinearlo. Che dire, Larry, se non hai altro da aggiungere?
No, sicuramente attendiamo le motivazioni per un'analisi più approfondita di quello che è stato questo dispositivo di sentenza, e avremo modo di risentirci.
È certamente importantissimo continuare a mantenere alta l'attenzione su un'inchiesta, soprattutto come quella dell'operazione Scintilla, che ha avuto e continua ad avere una risonanza, un portato politico molto forte. Che dire, un abbraccio e a presto.
Un saluto a tutte e tutti voi.